Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Per il Consiglio federale è troppo rigida, i promotori parlano invece di credibilità e coerenza. Entra nel vivo la campagna sull'iniziativa UDC sulla neutralità. Questa mattina l'interrogatorio a Pierin Vincenz nel processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado per truffa e altri reati. I soccorritori all'opera senza sosta in Colombia, paese colpito ieri da un potente terremoto, magnitudo 7,4 Richter, si parla di centinaia di vittime. Messa a tacere l'unica voce contraria all'invasione dell'Ucraina, la Corte Suprema russa ha escluso il partito Yabloko dalle prossime elezioni. Non è un'amnistia generale, ma comunque una legge storica, quella votata dal Parlamento turco sul reintegro nella vita civile dei combattenti del PKK. Noè Ponte a caccia del suo primo titolo in vasca lunga ai campionati europei di Parigi. Questa sera il locarnese sarà tra i protagonisti della finale dei 50 Delfino. Di neutralità svizzera, di come vada intesa, di come vada interpretata, si parla oramai da 4 anni, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Ora tocca al popolo dire la sua con l'iniziativa dell'UDC in votazione il 27 di settembre. La campagna è oramai entrata nel vivo, lo si vede anche sulle strade con i tanti cartelloni dei favorevoli. Tra i contrari, invece, questa mattina ha presentato i suoi argomenti il Consiglio federale. Sentiamo Alan Crameri.
Attualmente la neutralità viene citata alcune volte nella Costituzione. L'UDC vuole ora ancorarla con un articolo specifico che la definisce permanente e armata e soprattutto limita la possibilità di adottare sanzioni. Ultimamente la neutralità svizzera è stata annacquata, dice il presidente del comitato dell'iniziativa sulla neutralità, Walter Wopman. La si è definita flessibile, differenziata. Così, sostiene lui, non si è più credibili agli occhi degli altri paesi.
Die Glaubwürdigkeit in der Weltgemeinschaft immer mehr verloren hat.
Per il consigliere federale Ignazio Cassis invece l'iniziativa non rappresenta un ritorno alla neutralità di una volta, ma è un approccio nuovo, troppo rigido.
Non si cambiano i cavalli in corsa, è una cosa che funziona da 180 anni, è meglio non toccarla perché sappiamo cosa lasciamo e non sappiamo cosa troviamo. Più parole nella Costituzione non significano più neutralità.
Un sì all'iniziativa avrebbe effetti concreti soprattutto sulle sanzioni economiche contro paesi che si ritiene abbiano infranto il diritto internazionale. Il testo ammette l'adozione soltanto di sanzioni decise dalle Nazioni Unite e il loro Consiglio di Sicurezza, dove siedono tra gli altri Stati Uniti, Russia e Cina, che quindi hanno un diritto di veto. Con questa regola la Svizzera non avrebbe potuto riprendere le sanzioni europee contro la Russia dopo l'invasione in Ucraina del 2022 e per Wopman sarebbe stato giusto così. Oltre a non aver fermato la guerra, dice il promotore dell'iniziativa, le sanzioni hanno avuto svantaggi anche per noi svizzeri, perché energia e alcuni prodotti sono diventati più cari, una decisione autolesionista. Per il Consiglio federale e una maggioranza del Parlamento, invece, la neutralità deve rimanere uno strumento gestibile con un certo margine di manovra, perché ogni crisi è diversa dall'altra.
Ci sarebbe una specie di isolamento della Svizzera sul piano economico e soprattutto, ed è quello forse più difficile, sul piano della politica di sicurezza. In questi giorni continuiamo a fare delle collaborazioni anche con gli altri eserciti per prepararci per avere un esercito pronto, sennò diventerebbe un'illusione.
A proposito delle cooperazioni militari, già l'interpretazione odierna della neutralità esclude l'adesione ad alleanze come la NATO, l'iniziativa impedirebbe però anche le attuali esercitazioni e formazioni comuni con eserciti dei paesi NATO. Una collaborazione sarebbe concessa solo in caso di imminente aggressione militare diretta contro la Svizzera.
E ora il processo d'appello all'ex direttore generale di Raiffeisen, Pierin Vincenz, che è entrato oggi nel vivo con gli interrogatori degli imputati. Il primo a rispondere alle domande dei giudici è stato proprio il 70enne grigionese, accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. Gianluca Olgiati, stai seguendo il processo a Zurigo, allora raccontaci.
Sì, buongiorno. Prima di tutto c'era interesse di sentire novità sulla situazione di Pierin Vincenz, che è un po' scomparso dai radar dopo la condanna in prima istanza di 4 anni fa. Ecco, lui ha confermato solo di vivere ora in Ticino, a Figino, dopo aver venduto la sua villa in Apenzello, ma non ha voluto fornire altri dettagli anche sulla sua situazione finanziaria, vista la grande eco mediatica di questo processo.
E per quanto riguarda invece le accuse, le transazioni sospette, le spese private a carico dell'azienda?
Beh, su questo i giudici hanno insistito a lungo, Vincenz ha risposto solo in parte, è anche apparso a volte un po' in imbarazzo, sorseggiando Coca-Cola, soprattutto quando si è parlato delle spese addebitate a Raiffeisen, quindi quelle serate costose nei locali a luci rosse di cui si è parlato molto, ma anche i viaggi per mezzo mondo, anche con la famiglia, ecco, spese private secondo l'accusa, professionali invece per Vincenz, che in alcuni casi ha anche ammesso di averle addebitate per errore alla carta di credito aziendale, anche se, come gli ha fatto notare il giudice, questi soldi lui non li ha mai restituiti.
Insomma, Vincenz non sembra aver portato elementi nuovi a suo favore.
No, il giudice principale gli ha fatto notare più volte delle contraddizioni, gli ha rinfacciato risposte non molto credibili, anche quando si è passati alla parte più complessa, cioè le intricate transazioni finanziarie che per la procura non sarebbero altro che una truffa, quelle acquisizioni cioè di società in cui Vincenz e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, questo è il vero nocciolo dei prossimi giorni di processo, in cui la difesa tenterà di dimostrare che non ci sono gli estremi giuridici per definirla una truffa, e questo al di là dell'interrogatorio di oggi. Ecco, questa, come dicevo, è la vera posta in gioco di un processo che sembra comunque destinato a finire davanti al Tribunale federale.
Gianluca Olgiati in diretta da Zurigo al secondo giorno del processo d'appello all'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz. Ora all'estero continua la ricerca di sopravvissuti tra le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito ieri la Colombia occidentale, con scosse avvertite anche a Panama e in Ecuador. Secondo l'ultimo bilancio i morti sono 132 e più di 500 i feriti. Altri aggiornamenti con Camilla Camponovo.
Todas las personas que puedan venir a ayudar a la clínica Valle Salud.
L'appello disperato di un medico dell'ospedale di Cali che chiede aiuto per evacuare i pazienti, alcuni in terapia intensiva, dopo il terremoto di ieri di magnitudo 7,4 che ha colpito l'ovest del paese a San José del Palmar, a circa 300 chilometri dalla capitale Bogotà.
Già questa mattina si lograron sacar 3 persone e inizialmente si rescataron 4 persone, rescatamos 2 adultos mayores.
Le voci dei soccorritori e dei vigili del fuoco in Colombia, che in queste ore stanno lavorando senza sosta alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie degli edifici crollati. Raccontano di scavare anche a mani nude per raggiungere le persone ancora intrappolate sotto gli edifici crollati. Il bilancio, ancora provvisorio, è di 132 morti e oltre 500 feriti. Le scosse del sisma si sono sentite anche in Ecuador, a Panama e in Venezuela, paese che sta facendo ancora i conti con il devastante doppio terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 che un mese fa circa ha causato la morte di oltre 5.000 persone. Due terremoti di simile magnitudo a distanza di poche settimane, ma con conseguenze completamente diverse e, come fanno notare diversi esperti, magnitudo che non sempre determina il livello di distruzione. Grazie all'allerta di Google siamo riusciti a lasciare il nostro edificio, ma molte persone non sono riuscite ad uscire, racconta una donna ai piedi della sua abitazione. Almeno una trentina gli edifici crollati completamente e altri 1.500 quelli danneggiati, tra cui anche diversi aeroporti e ospedali pediatrici.
Che è l'ultimo report delle 12:30.
Ieri, a pochi giorni dal suo insediamento, il presidente Abelardo de la Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza. Tra i paesi che hanno annunciato aiuti, gli Stati Uniti stanzieranno 15 milioni e mezzo di dollari. Diverse le squadre di soccorso pronte a partire, tra cui il Messico, il Brasile e l'Ecuador, che ha già messo a disposizione 47 specialisti. Numerosi paesi hanno inoltre offerto sostegno alla Colombia, tra questi anche la Svizzera, pronta ad inviare aiuti se necessario. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori.
Sì, accanto alla politica nel nostro paese anche diverse ONG come Croce Rossa Svizzera e Caritas stanno osservando e analizzando studiando la situazione per stabilire come muoversi al meglio per portare sostegno alle vittime di questo terremoto. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Un quadro sufficientemente chiaro per poter già fornire indicazioni sul come e cosa fare al momento ancora manca, ci hanno detto da Caritas Svizzera. Hanno però confermato che già durante la notte vi sono state prime sedute d'emergenza e primi contatti con le organizzazioni partner che si trovano in Colombia. Viste le esperienze passate, è probabile che i primi interventi saranno volti a portare beni di prima necessità come l'acqua nel paese, oltre a fornire un sostegno psicologico alle persone sul posto. Dobbiamo attendere ancora un paio d'ore anche a causa del fuso orario e poi dovremmo avere maggiori informazioni, ha fatto eco Pascal Morf, responsabile del soccorso in caso di catastrofe e di emergenza della Croce Rossa Svizzera. La nostra priorità ora è avere una panoramica della situazione. Stiamo cercando di capire come sta andando la collaborazione tra il nuovo governo colombiano e la Croce Rossa Colombia. Questa ha grande esperienza, ma nel paese non si era pronti per un evento di queste dimensioni. Si sta cercando di organizzare i primi interventi di soccorso nelle zone più colpite, dove ci sono morti e feriti. Da un lato ci sono aspetti pratici, come il mettere a disposizione alloggi d'emergenza per chi ha perso casa. Dall'altro v'è però anche la necessità di ristabilire il contatto tra le persone che si trovano in luoghi diversi e non hanno notizie dei loro cari. Stando alla nostra esperienza, continua Morf, prime richieste concrete noi le riceveremo nel corso della giornata, quando in Colombia sarà nuovamente mattino. È immaginabile che ci venga richiesta assistenza per il trasporto di persone o sostegno per le strutture sanitarie, ma anche aiuto nel contattare persone, ad esempio colombiani che vivono in Svizzera alla ricerca dei loro familiari che vivono nelle zone toccate dal terremoto. Gli scenari possibili, conclude Pascal Morf, sono molti, nelle prossime ore si dovrebbe saperne di più e a quel momento si potrà mettere in moto la macchina dell'aiuto umanitario.
È stata l'ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, quella appena trascorsa. In Ucraina bombardamenti russi sulla città di Zaporizhzhia, sulla capitale Kiev, sulle regioni di Dniepropetrovsk e Donetsk hanno provocato almeno 12 morti, una ventina di feriti e innescato incendi in edifici legati alla logistica. Il presidente Zelensky ha accusato Mosca di aver utilizzato anche dei missili nordcoreani. Allo stesso tempo l'Ucraina ha lanciato quasi 400 droni contro varie città russe, provocando almeno un morto. Nei bombardamenti di ieri sulla regione centrale della Tatarstan erano rimaste uccise 13 persone. E noi restiamo in Russia per parlare di politica, di quel partito d'opposizione storico di impronta liberale, di fatto l'unica formazione apertamente contraria al conflitto in corso con l'Ucraina, che non potrà partecipare alle prossime elezioni. Si tratta del partito Yabloko, che ieri la Corte Suprema ma ha escluso dal voto di settembre. Ne parliamo con Alberto Zanconato, corrispondente ANSA a Mosca. Alberto, il Cremlino, è cosa nota, non gradisce voci critiche, soprattutto per quanto riguarda la sua guerra contro l'Ucraina, ma perché rimuovere Yabloko dalle liste elettorali proprio ora, a un mese dal voto?
Beh, perché appunto quello che disturba il Cremlino è la sua posizione assunta e una posizione che si è fatta via via più forte negli ultimi mesi contro la guerra in Ucraina, e ci sono già state altre iniziative contro Yabloko nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Il vice segretario del partito Kruglov è stato arrestato e condannato a 7 anni di reclusione in giugno proprio per un post contro la guerra, quindi sicuramente questa è una posizione pericolosa per il Cremlino, tanto più che l'opposizione fuori legge in Russia, e soprattutto il gruppo di Navalny, la vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha fatto appello ai russi per votare per Yabloko proprio in funzione antiguerra, e questo sicuramente non poteva piacere alle autorità.
E chi vota Yabloko oggi in Russia?
Lo vota soprattutto una certa classe, potremmo dire una borghesia urbana, chi crede ancora alla possibilità di una Russia democratica come era nelle speranze degli anni 90, subito dopo la caduta dell'Unione Sovietica, quando il partito fu fondato. E lo votano, avrebbero potuto votarlo anche molti che appunto vorrebbero la fine di questa guerra, ma bisogna ricordare che oggi in Russia ci sono sì sicuramente oltre il 50%, secondo i sondaggi, sono favorevoli alla fine a una pace negoziata, ma molti vorrebbero che questa pace rispecchiasse le richieste russe. E non solo, ma c'è anche una opposizione al Cremlino, che è un'opposizione nazionalista e ultra nazionalista, che vorrebbe, che dice a gran voce che la Russia dovrebbe usare tutti i mezzi militari a sua disposizione per distruggere l'Ucraina e mettere fine a questa guerra. Quindi c'è anche questo tipo di opposizione in Russia.
Il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato, è stato condannato a morte da un tribunale siriano l'ex presidente Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'ex dittatore della Siria è stato condannato in contumacia, si trova infatti in esilio in Russia, paese che lo ospita dopo la sua deposizione nel dicembre del 2024. Al-Assad è stato condannato per i crimini commessi durante i 14 anni di guerra civile che hanno insanguinato il paese, provocando la morte di circa 500.000 di persone. Ora in Turchia, con il Parlamento che ha approvato durante la notte una legge per reintegrare nella società i militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, un gruppo curdo armato coinvolto dai primi anni 80 del secolo scorso in un conflitto con Ankara. La legge è stata approvata nell'ambito di un processo di pace con il gruppo curdo avviato da oltre un anno. Per i dettagli la linea a Filippo Cicciu a Istanbul.
Sì, la legge non prevede esattamente un'amnistia immediata per il PKK, ma una sospensione temporanea di indagini, procedimenti penali ed esecuzioni delle sentenze contro i militanti curdi. A seconda dei crimini e delle pene, tra cui anche condanne all'ergastolo, i procedimenti penali saranno sospesi fino a 10 anni, e se durante questo periodo i militanti non commetteranno reati per terrorismo, le indagini, i procedimenti penali e le sentenze verranno archiviati. La legge è stata approvata durante la notte dal Parlamento di Ankara con una maggioranza trasversale che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, passando per l'HP del presidente Recep Tayyip Erdogan, e per il momento rappresenta il passo più concreto del processo di pace avviato con il PKK dalla fine del 2024, che idealmente potrebbe creare la base per una risoluzione della questione curda.
Il conflitto tra Ankara e il PKK è iniziato oltre 40 anni fa, ha provocato la morte di oltre 40.000 persone. Com'è stato avviato questo nuovo processo di pace? Quali sono state le tappe finora e quali sono i punti più critici?
Mentre gran parte della società in Turchia continua a ritenere i militanti del PKK dei terroristi, il successo di questo nuovo processo dipenderà dall'applicazione pratica della legge per reintegrare i guerriglieri nella società, dal monitoraggio del disarmo del gruppo curdo da parte di Ankara e anche dalla possibile scarcerazione di importanti politici come Selahattin Demirtas, l'ex leader del partito filo-curdo in Parlamento che si trova in carcere da 10 anni. Anche il destino del leader del PKK, Abdullah Öcalan, incarcerato dal 99 e condannato all'ergastolo, sarà fondamentale per misurare il successo di questo nuovo processo. Öcalan infatti ha contribuito attivamente, accogliendo un inusuale appello da parte del partito di destra nazionalista turco che alla fine del 2024 aveva chiesto al leader curdo di sciogliere il PKK in cambio di concessioni sul suo regime carcerario. Sebbene all'epoca la prima reazione del PKK fu un attacco contro una struttura militare ad Ankara che ha provocato la morte di 5 persone, oltre ai 2 attentatori, nel 2025 il PKK ha dichiarato il suo scioglimento e la fine della lotta armata su richiesta dello stesso Öcalan.
Il nostro collaboratore dalla Turchia, Filippo Cicciu, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radiogiornale. Dunque ora c'è lo sport, buon pomeriggio.